al telefono Luca. Luca, ci senti?
Sì, mi sento, Jacopo. Ah,
perfetto. Buongiorno, scusati, devo abbassare un attimo il volume. Ok, ci siamo. Dunque, Luca è un compagno di Exploit di Pisa e con lui volevamo parlare di due articoli che ha scritto su Dynamo Press relativi appunto a quello che sta accadendo in India. Anzitutto, se ci vuoi inquadrare un attimo che cosa sta accadendo in India effettivamente. C'è stata questa legge sulla cittadinanza e volevo parlarne un attimino di questa legge sulla cittadinanza, insomma.
A partire dall'inizio di dicembre il Parlamento indiano ha approvato una nuova legge sulla cittadinanza che ha portato un emendamento fondamentale su quello che è successo sulla legge del 1955. Si prevede l'accoglienza delle minoranze induiste, sikh, buddiste, jain, parsi e cristiani provenienti dal Bangladesh, Pakistan e Afghanistan, arrivate prima del 2015. Il dato fondamentale è che i musulmani sono esclusi da questa protezione umanitaria, dalla richiesta di cittadinanza, e ci sono in ballo 200 milioni di persone musulmani residenti in India, che costituiscono per l'appunto il 14% della popolazione indiana, che da un momento all'altro con la nuova ondata e l'implementazione del National Population Register e del National Citizenship Register potrebbero rischiare la propria cittadinanza e diventare apolidi.
Certo, certo. Insomma, è, come si dice, la prova provata che la cittadinanza è una cosa fondamentalmente inventata, mettiamola così, una questione anche di conflitto, un terreno di scontro. Infatti di scontri si parla, ci sono stati scontri molto grandi. Tu hai parlato, cioè tu hai cominciato uno dei tuoi articoli prendendo le mosse da quello che è successo in una università indiana, quindi se ci vuoi raccontare un po' qual è lo stato dell'arte al momento della mobilitazione contro la legge, perché vengono fuori anche delle cose molto interessanti di trasversalità a prescindere dalla religione o dalla casta a cui si appartiene, se si è indù naturalmente, eccetera eccetera.
Ovviamente nelle grandi città si sono mosse le università per prime, la Jamia Millia University e l'Università di Aligarh, entrambe università musulmane, università islamiche, in cui gli studenti sono attivati per primi e hanno fatto la catalizzatoria alla protesta in India. Il dato fondamentale qui, oltre al fatto del protagonismo dell'università, che riesce ad uscire fuori, riesce ad imporre il proprio blocco all'interno della società, riesce a produrre un blocco altamente trasversale nelle città, il contraltare di questo è la forte repressione. Alla Jamia Millia University, alla Jamia Millia Islamia, dopo che ci sono state le prime proteste, dopo che c'è stata una presa di parola molto forte di studenti e cittadini, le violenze della polizia sono state molto efferate, tanto che sono entrati in università senza alcun permesso, con l'ausilio di forze paramilitari legate ai partiti neonazisti come l'RSS, da cui proviene anche Modi. Hanno attaccato l'università lo Stato non ha avviato alcuna inchiesta. Enti indipendenti per la giustizia hanno avviato inchieste, hanno appurato circa 200 feriti dichiarati e centinaia di studenti che non sono andati in ospedale per paura delle ripercussioni. E la situazione è altrettanto calda con altri fronti di intersezionalità nel nord-est al confine, dove le popolazioni meticce con tradizioni molto diverse fra loro sperimentano queste intersezioni. Il dato fondamentale di come le donne indù e le donne musulmane riescono a produrre queste intersezioni anche insieme ai Dalitsi, Paria, l'ultima casta indiana che viene assolutamente discriminata da questo, è uno degli altri obiettivi della legge di cittadinanza. E come vediamo si riesce a produrre l'intersezione, si riesce a produrre anche uno stare in piazza diverso che produce un'amplificazione del conflitto tra forme pacifiche e forme violente di risposta alla repressione, perché ricordiamoci che
la repressione è molto forte e si scende in piazza con la polizia scende in piazza con i lati dei bastoni di bambù da più di un metro e non ci sono problemi.
Certo, gli viene facile qualcuno. Insomma, fare il loro sporco lavoro. Senti, tu hai parlato
anche... pensare che sono morte 26 persone appunto, sulle proteste.
Appunto. Senti, tu hai parlato anche di organizzazioni paramilitari tipo la RSS, per l'appunto, se ci vuoi spiegare un po' la provenienza anche di Narendra Modi in relazione proprio a questo gruppo paramilitare e al partito affiliato all'RSS, perché anche questo non è proprio chiarissimo. Sì, se ne parlava quest'estate in occasione della soppressione di uno degli articoli della Costituzione che prevedeva l'autonomia del Kashmir. Si è fatto un po' di, come dire, si è scavato un pochino nel passato di Narendra Modi e si è scoperto appunto dell'esistenza dell'RSS, cosa di cui nessuno credo abbia mai fatto mistero, però sui media italiani mainstream non era proprio, sembrava la grande novità, diciamo così.
Ma diciamo che grande novità non è, perché è un partito fondato nel 1925 con dei legami a doppio filo con il nazismo e il fascismo non pone veramente nessun dubbio. Poi ovviamente, come ben sappiamo, non ci possiamo fidare di chi scrive solo per implementare un porn riot dall'altra parte, come Repubblica ha parlato del Ligno in questo periodo. Però parlando appunto dell'RSS, il partito di formazione di Modi, un partito che considera i musulmani in India come gli ebrei in Germania negli anni 30. Oltre questo, l'organizzazione a doppio filo, quando si dà, quando si inizia a dare, quando nel 2001 il partito di provenienza di Modi, il BJP, il partito del popolo indiano, in cui va inizia a militare tra gli anni 90 e il 2000, destituisce il presidente dello stato del Gujarat, una regione del nord ovest dell'India, e nel 2002 Modi diventa presidente anche senza la maggioranza dell'assemblea. Qui c'è un dato anche che emerge: nel 2002, quando Modi diventa presidente, cioè, vengono ritrovati 59 indù morti in un treno in circostanze misteriose e partono i primi pogrom. Partono i primi pogrom di Stato in cui perdono la vita circa 2.500 musulmani. Ci sono due conseguenze. Una è il consolidamento del blocco indù sotto Modi e sotto il Partito del Popolo Indiano, e l'altro, Modi nel 2014 in un'intervista viene chiesto appunto di quello che è successo in quella notte, se gli dispiaceva per qualcosa, se gli fosse dispiaciuto per qualcosa. Lui ha risposto che ha detto di essere dispiaciuto solo per aver visto un cane morire sotto le ruote della sua macchina. Questo è anche un altro dato che ci porta a riflettere su chi abbiamo di fronte.
Certo. Un personaggio comunque poco raccomandabile.
Ha usato la moneta nel 2016 per l'arma della moneta, della demonetizzazione, far rendere fuori legge una moneta usata per l'80% dell'economia formale e informale, sparita in una notte.
Questo...
con gravi conseguenze sulla vita di molti.
Certo, questo ad esempio io non lo sapevo prima di leggere il tuo articolo, però è sicuramente uno di quegli elementi che non aiutano la tranquillità, diciamo così, del paese intero. Tra l'altro tu hai scritto anche, dicevamo, un secondo articolo che si chiama I fattori globali di quello che sta accadendo in India. Leggo semplicemente il sottotitolo, no? Enormi spostamenti di persone, alleanze politiche interne al campo sovranista segnano il contorno dell'instabilità prodotta nel grande paese asiatico dall'approvazione della legge sulla cittadinanza in funzione anti-islamica. Proviamo un po' a spiegare che cosa si intende con questa frase, che poi è quello che c'è scritto nell'articolo, però anche per aiutare tutte e tutti a capire il contesto internazionale in cui questa legge comunque si inserisce.
È un contesto internazionale di privatizzazione della cittadinanza, è un contesto internazionale in cui si ristrutturano anche delle alleanze a livello globale. Vediamo come Modi e l'India diventano un asse portante di quella che piace tanto a Steve Bannon chiamare così, cioè l'internazionale nazionalista sovranista, come la vorremmo chiamare. I rapporti che si legano a doppio filo fra esponenti come Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro e Netanyahu con Modi, sono i legami stretti attorno, uno, al consolidamento sempre di un blocco, il blocco indù. Quando Modi nel settembre di quest'anno è andato in America, è stato per incontrare Trump, è stato accolto a Houston da se che cantavano Odi Modi,
ah, sì,
canto di preludio per un canto di vittoria per Modi. Allo stesso tempo Steve Bannon che tessa le sue lodi, allo stesso tempo Boris Johnson che prima delle elezioni va in un tempio indù, nel più importante tempio indù nel Regno Unito, per parlare alla comunità e consolidare ancora il blocco stretto. Qui c'è anche un'altra questione fondamentale che ci porta un attimo a ragionare su quello che sta succedendo, di come la privatizzazione della cittadinanza non è solo, non interviene solo su un asse nazionalista, mm-hmm, ma all'interno di un internazionale nazionalista, e di come il caposaldo di la guerra agli indigeni che fa appunto Modi, una guerra agli indigeni che continua a fare Jair Bolsonaro in Brasile, e loro due vogliono tessere delle alleanze strategiche. E non a caso per la 70ª festa della Repubblica Indiana, che avverrà il 26 gennaio a Nuova Delhi, uno degli eventi più mastodonti, cioè più importanti dell'anno che viene, per capire anche il posizionamento di Modi e dell'India, vedrà appunto Bolsonaro in tribuna d'onore a fianco di Modi.
Sì, certo. Tu hai parlato anche, tra l'altro, di un riavvicinamento importante con lo Stato di Israele, ad esempio, perché mi pare di capire che i presidenti indiani non abbiano mai avuto ottimi rapporti con Israele, invece da Modi si migliorano questi rapporti anche.
La tradizione di relazioni internazionali avviata appunto con Nehru negli anni 50 vede un posizionamento diverso dell'India con il blocco dei paesi non allineati all'interno dello scenario internazionale. Nel 92 si iniziano a ritessere relazioni internazionali, mentre la prima visita ufficiale di un primo ministro indiano in Israele è appunto di Modi con la visita a Netanyahu. Gli slogan per le città, i cartelloni in cui sono ritratti Netanyahu e Modi, soltanto di scritta Netanyahu un'alleanza diversa, ci fanno capire appunto di come si stiano ritessendo le alleanze, di come entrambi abbiano degli interessi comuni, anche a volte diversi. Israele è il secondo fornitore di armi dell'India. Israele, come Modi, ha un grave problema e deve assicurarsi l'accesso a risorse come l'acqua il più presto possibile, in maniere diverse, in contesti diversi, ma ci sono obiettivi analoghi e strategici di lungo periodo per entrambi gli stati.
Certo, immagino che in questo rientri ad esempio anche la vicenda del Kashmir, di cui leggevo qui, tu scrivi, costituisce un caso paradigmatico di conquista coloniale in cui il primato nazionalista viene riprodotto sull'esercizio del potere, sulle donne e sulla terra. Questo anche è interessante, tra l'altro, non a caso fra le espressioni più cercate su Google in seguito all'invasione del Kashmir ci sono come sposare una donna in Kashmir e come comprare terreni in Kashmir stesso. Quindi diciamo che questo può essere un po' un caso esemplare, come dicevi tu.
Sì, è un caso più che paradigmatico per parlare appunto di quello che sta succedendo, anche per le dinamiche. Diciamo, ci sono due dinamiche di segno non conciliabile, però che in questo caso si trovano d'accordo. Il fatto che il 4 agosto sia stato staccato internet e le siano state staccate anche le telecomunicazioni nei territori del Kashmir, il 5 agosto 50.000 militari dell'esercito indiano abbiano invaso il Kashmir, e dall'altra parte c'è un'altra questione fondamentale, come l'uso della terra, la proprietà della terra in territori in cui, in alcuni territori, non in tutti, in cui c'è una proprietà comune, e dall'altra parte vedere come un'invasione militare vada sia sulla terra sia su non a caso vediamo anche come il Kashmir è una delle delle fonti d'acqua più grandi dell'India.
Certo.
Ci passa il bacino del fiume Indo a larghe riserve d'acqua nello stato, e qui uno dei progetti di Modi è quello di costruire delle dighe sul bacino, che hanno delle gravi ripercussioni sulla vita delle popolazioni che abitano nel Kashmir e il Jammu. Pensiamo anche semplicemente al fatto che Pakistan ed India sono due stati che stanno patendo una grave crisi climatica, con temperature fino ai 51 gradi e migliaia di morti registrate e non per l'aumento delle temperature, per il cambiamento climatico. E di come una zona ricca d'acqua e in cui 125 riserve vengono privatizzate costituisca appunto uno dei centri dell'estrattivismo è un esempio paradigmatico di come la legge e lo Stato intervengano sui territori per estrarne valore.
Certamente. Senti, l'ultima cosa che volevo chiederti, a meno che tu non abbia altre riflessioni da fare, che sono ovviamente benvenute, era anzitutto dove prendi le informazioni, perché io ad esempio cercavo cose ma non sapevo esattamente dove cercare, quindi se vuoi dirci anzitutto dove reperisci le informazioni in questo momento.
Guarda, innanzitutto Al Jazeera è uno dei canali che consiglio come informazione sul come panorama di informazioni sul Medio Oriente. Poi del resto ci sono testate locali indiane come The Hindu, The Wire, Scroll.in, The Quint e Newsclick, che offrono un tipo di informazione molto diversa da The Hindu, molto istituzionale, a Scroll.in, che offre dei punti di vista su questioni come appunto quella climatica, oppure pensiamo anche a The Print, che ha un focus a volte particolare sull'RSS, che sono molto interessanti. Se posso aggiungere un'ultima cosa?
Sì, certo, certo.
E proprio ieri c'è stata su Al Jazeera è uscita la prima agenzia sulla costruzione di uno dei più grandi centri di detenzione per appunto coloro che saranno colpiti dalla nuova legge di cittadinanza dopo l'implementazione dell'NPR e dell'NCR, in cui testimonianze di uno dei lavoratori. Oggi io sto lavorando qui, domani potrebbe esserci in galera il mio fratellastro e potrebbe rovinare la famiglia di mia sorella.
Certo,
questa
certo.
È una delle testimonianze che esce da uno dei lavoratori che sta lavorando a questi centri di detenzione. Consiglio ovviamente di seguire anche questa questione, che è paradigmatica anche dei confini.
Sì, sicuramente seguiremo di più la vicenda d'ora in poi, almeno io mi prendo in carico di seguire più da vicino la vicenda, e nel frattempo ti ringrazio e ci risentiamo quanto prima.
Grazie a voi.
Grazie ancora per essere stato con noi. Ciao.
Ciao.
Ciao, buona giornata.